Ciao a tutti, benvenuti a Dopo GP, parliamo della quinta gara del Mondiale 2016, Gran Premio di Francia a Le Mans, gara ricca di spunti, di colpi di scena, il disastro della Ducati, la perentoria vittoria di Lorenzo, insomma c'è tanta carne al fuoco. Giovanni, ciao Giovanni Zamagni.
Ciao Nico, ciao a tutti.
Eccolo qua, di fronte a noi, dal solito, l'ingegnere Giulio Bernardelli.
Ciao Nico, ciao
Giulio.
Giovanni.
In Motion Group, qui di tecnica e di gomme, purtroppo Giovanni ti tocca, si parlerà ancora tantissimo perché, come tutti sapete, il grande numero di cadute alla fine ha determinato un gran premio molto molto particolare. Però noi partiamo subito con Lorenzo, perché Lorenzo ci ha picchiato giù uno di quei successi perentori a cui ci ha abituato. Lui quando vince vince così, sì. E la sua vittoria è stata nell'aria fin dal venerdì.
Sì, a lui quando vince vince così, l'eccezione forse è stato il Qatar, che non era stato in testa da subito, aveva recuperato e poi dopo alla fine aveva allungato. Qui è stato in testa dall'inizio, direi che l'unica possibilità di batterlo era provare a rallentarlo nel primo giro, nessuno ci è riuscito, a quel punto sinceramente non c'è stato più nessuno che mettesse in dubbio la sua vittoria.
Che Le Mans fosse una pista Yamaha si era detto, le condizioni meteo sono state favorevoli, certo. Questa volta non c'è stata la variabile clima. Dunque anche questo è stata una cosa importante.
Sì, assolutamente. La Yamaha si sapeva che era la moto da battere e Lorenzo l'ha saputa sfruttare fin dal venerdì in maniera assolutamente proficua, nel senso che lui è andato forte subito, ha girato subito su tempi record, è riuscito a fare anche una pole position in tempi molto molto validi.
Per altro che...
Assolutamente, è stato fra l'altro la prima volta, mi sembra che quest'anno Michelin ha battuto la pole dello scorso anno con Bridgestone, ecco, per cui insomma, anche se poi la gara è stata più lenta come tempo totale, sì. Però insomma Michelin sembra che pian pianino
sul piano prestazionale Michelin
almeno la prestazione c'è.
E sì. dopo parleremo invece dei limiti Michelin. Intanto ci guardiamo la classifica della corsa, naturalmente con Lorenzo e il suo distacco abissale, perché è il più alto quest'anno, 10 secondi e 6,54 su Valentino, Vignales sul podio, agevolato certo dalle cadute, ma comunque la Suzuki sul podio, non ci andava da Brno 2008, giusto Giovanni?
Giusto.
Con Capirossi
sempre terzo.
Esatto, sempre terzo. Poi Pedrosa fuori dai giochi, al quarto posto, Pol Espargarò, lo vedete davanti al fratello con la seconda Suzuki un po' in ombra, e un grande Danilo Petrucci che sicuramente ha approfittato di una situazione favorevole, però lui guidava in condizioni meno mate. Grande, sì, molto soddisfatto.
Sì, tra l'altro c'aveva anche la febbre, è partito con la febbre e nell'ultimo giro è stato secondo me commovente, perché comunque la mano io l'ho vista là e non è che fosse messa così bene, però nell'ultimo giro ha replicato al sorpasso di Barberà, poi se l'è tenuto dietro, insomma bravo Danilo.
Anche perché Barberà non è uno tenero.
Esatto. Stavo guardando adesso Nico, nelle prime nove posizioni ci sono solo piloti o spagnoli o italiani. È significativo secondo me anche per
perché
il futuro.
Perché dici significativo?
Perché comunque insomma alla fine sono solo queste due nazioni che nella MotoGP, mentre nelle altre categorie vediamo che ci sono altri piloti eccetera, nella MotoGP è un dominio totale italiano-spagnolo, più spagnolo che italiano.
Da notare anche le due Aprilia in fila, 9, 9 Bautista e 10 Bradl, separati da 6 secondi, certo anche qui, dopo parleremo di Aprilia perché i lettori ce lo chiedono, è vero che le prestazioni sono un po' plafonate, però comunque è una grande avventura e vale la pena di parlarne. Lorenzo, noi avevamo fatto un sondaggio tra voi lettori, chi vincerà a Le Mans, naturalmente eravate stati pro Yamaha dopo tutti i discorsi che si sono fatti, ma comunque Lorenzo a 47,02% per voi, Rossi soltanto al 31,79%, staccatissimi tutti gli altri, col Dovi davanti a Marquez nelle previsioni dei nostri lettori e a Iannone, Pedrosa ormai tagliato fuori. Ingegnere, un argomento che anche qualche lettore ha tirato fuori, tecnico, però lo stimolo mi viene da te, tu dici è il primo podio occupato completamente da quattro motori, quattro cilindri in linea.
Sì, esatto.
E questo il primo podio può rappresentare una svolta.
Diciamo che non è una svolta tecnica, perché se non hanno portato nulla di nuovo, nel senso che la M1 certo. Si vede da tantissimi anni, è sempre più o meno esprime lo stesso concetto tecnico da tanti anni, e Suzuki lo segue in maniera assolutamente fedelissima, sembra la sorellina minore la Suzuki della Yamaha M1. è però un punto significativo che fa capire cosa serve probabilmente per andare forte con queste gomme qui della Michelin, nel senso che queste moto qui col motore a 4 cilindri in linea hanno un telaio molto particolare, soprattutto nella parte posteriore. La sospensione posteriore è fatta per far molta trazione, è una cosa diciamo che permette di avere una guida un pelino più rotonda probabilmente.
No, beh, volevo chiedere, mi viene in mente quando Valentino Rossi nel 2004 passò alla Yamaha, si diceva con il 4 in linea non si può vincere.
Esatto, mi ricordo, questo era una, perché a quei tempi si pensava, ed effettivamente è ancora così, che i vantaggi prestazionali del motore AV, ricordiamoci che il motore AV ha un basamento più stretto, un albero motore più corto, ha meno supporti di banco, ne ha 3 contro i 5 del 4 cilindri. E di fatto si pensava che il 4 cilindri fosse un concetto molto, diciamo, da moto stradale.
Il 4 in linea.
Il 4 cilindri in linea, sì. Trasversale. Mentre di fatto Yamaha l'ha evoluto e sostanzialmente ha coperto quasi tutti i difetti del 4 cilindri in linea, nel senso che è passata agli scoppi regolari, poi è stata la prima a portare l'albero controrotante. Certo. Poi ha fatto una soluzione che permette di avere un cambio posizionato quasi in verticale, quei due alberi che stanno uno sovrapposto all'altro, quindi una sospensione posteriore molto efficace, per cui diciamo l'ha stravolto, ecco, il 4 cilindri in linea classico.
Quindi come... si è più evoluto un 4 in linea
per
di
cui 4... ha fatto, esatto, ha fatto molta più evoluzione il 4 in linea che non il motore AV tradizionale, che più o meno, diciamo, è rimasto quello delle vecchie superbike degli anni 90, diciamo, della Honda.
Tu prima però hai buttato lì che forse il 4 in linea consente al pilota di guidare più rotondo rispetto al V4.
Sì, perché attualmente, diciamo, non è ancora possibile capire quanto questo sia legato proprio alla configurazione del motore rispetto a dei limiti del telaio di Honda soprattutto e di Ducati, che sono, diciamo, il telaio dell'Honda è quello lì da tantissimi anni ormai, no? Ecco, quindi diciamo che quello che appare è che l'erogazione del motore di Yamaha in particolare e la configurazione del telaio che ha la Yamaha permette ai piloti di avere una guida molto efficace, molto veloce come tempo sul giro, lasciandovi però del margine, soprattutto in ingresso di curva, che è la cosa critica che avviene quest'anno con,
certo,
le
Michelin. Certo, io volevo poi sposarla al discorso, esatto, Michelin, però ci tengo a capire meglio, cioè non è lo stile del pilota che guida più o meno rotondo, ma è anche la moto che ti consente, sì, di guidare, sì, più rotondo,
sì, esatto, e in questo caso lo vediamo anche ad esempio con un pilota di non dei top sì, four, diciamo, che ad esempio Crutchlow, se ci ricordiamo Crutchlow come guidava con la Yamaha del Tech 3 e Crutchlow, sì, come guida adesso probabilmente fa in proporzione, sicuramente va più piano rispetto al gruppo, però cade molto di più, è molto più in difficoltà e molto più forzata la guida che ha, ecco, mentre con la Yamaha riusciva anche lui, che diciamo di tendenza a una guida più sporca sicuramente di Lorenzo e anche di Rossi, però riusciva ad essere molto più rotondo, molto più efficace.
Io ti ascolterei per ore, certo, perché no, ogni volta si apre una pagina nuova ed è interessante sul piano tecnico, però dobbiamo correre, dobbiamo fare sintesi. Passiamo a Valentino Rossi, perché va bene, Rossi ha raddrizzato una situazione che sembrava pesante ed è stato bravo.
Sì, beh, io devo dire che dopo il sabato, dopo le qualifiche, dopo il settimo posto di Valentino, però se si andavano ad analizzare i tempi dell'FP3 e dell'FP4 si vedeva che comunque Valentino aveva un gran passo.
Certo.
Allora il dubbio era soltanto sui primi giri, sulla partenza, dice, se perde troppo tempo magari gli scappano, non riesce a recuperarli. Quindi secondo me il risultato non è sorprendente, ricordiamo anche che Valentino, ci sono state tante cadute, ma Valentino di fatto è stato avvantaggiato tra virgolette solo da quella di Iannone,
certo,
perché Marquez e Dovizioso sono caduti che erano dietro di lui, quindi insomma il risultato non è completamente sorprendente a mio modo di vedere,
certo.
Sono stati fatti degli sbagli,
sì,
anche gravi in prova, e secondo me lo sbaglio più grave è stato fatto non in qualifica ma il venerdì, quando hanno inseguito questo assetto per le gomme, diciamo, di Jerez senza provare la 47. Secondo me questo è uno sbaglio grosso.
Sì, sì, adesso sentiamo anche l'ingegnere. C'è Nando Pissei che, per esempio, tra i nostri lettori sono tanti che si fanno domande. appunto convinti di avere spinning come Jerez, hanno esitato a provare la gomma, che ce n'erano poche però di queste,
sì,
nuove,
sì,
46.
Ogni pilota ne aveva 5 a disposizione, quindi hanno proprio centellinate.
Però di fatto hanno perso tanto tempo. Ecco, perché hanno fatto questa scelta secondo te?
Ma probabilmente, adesso io non ho avuto modo di sentire loro, di sentire dal paddock, probabilmente Giovanni ha avuto qualche notizia, diciamo, diretta da parte del team, però penso che Michelin abbia presentato la 47, la gomma posteriore, come un qualcosa che doveva dare meno spinning, quindi che doveva avere più grip. E loro, considerando questo e considerando che comunque era una gomma tendenzialmente più morbida, probabilmente hanno ipotizzato che non fosse la gomma capace di durare fino a fine gara, e quindi hanno deciso il venerdì di concentrarsi su quella che doveva secondo loro essere la gomma da gara, per poi vedere che tutti avevano fatto già dei mezzi long run, dei 10 giri con quella gomma lì, e quindi sono dovuti ripiegare su quella gomma lì il sabato mattina.
La lezione è non dare mai niente per scontato.
Esatto, sì, però sai, in MotoGP è difficilissimo, nel senso che hai 4 turni e mezzo, diciamo, per cui hai molto poco tempo.
Magari
quindi,
qualche volta
capita,
paghi,
ecco, è strano che l'errore l'abbiano fatto loro e che siano stati in un certo senso gli unici a fare quell'errore lì. Ecco.
Oltretutto loro che a Jerez avevano fatto una gara magnifica,
esatto,
e che avevano pagato meno lo spinning.
Esatto.
È perfetta dal venerdì mattina, insomma. Perfetta dal venerdì.
Ci vediamo la classifica del campionato, perché a questo punto è affascinante, perché è corta, con la vittoria di Lorenzo, vedete, 90 punti per Jorge, 5 punti indietro c'è Marquez e 12 punti indietro al terzo posto Valentino, segue Pedrosa davanti a Vinales, eccetera. E come possiamo notare, lo zero c'è per tutti. Marquez non è proprio uno zero, è un tre, ecco, voglio dire, non è uno zero, ma di fatto tutti i primi cinque pagano almeno un disastro in gara dovuto al problema gomme.
Sì, aggiungo anche che se si fa un confronto con l'anno scorso, Lorenzo più o meno è stabile, mi sembra che ci siano 3 punti di differenza.
Sì.
Marquez è quello che ha più punti rispetto all'anno scorso e Valentino è quello che ne ha di meno.
Di meno.
Però, nonostante questo, secondo me Valentino sta andando più forte rispetto all'anno scorso.
Sì,
tra virgolette.
A sorpresa, perché per molti, insomma, quello dell'anno scorso è stato l'ultima stagione, l'ultima sua chance, no? Se la giocava, dopo il finale ha fatto discutere, insomma, nell'opinione di molti sarebbe stato molto difficile replicare una stagione così, invece la può replicare.
Sì, tendenzialmente lo si dà spesso come pronto al ritiro, poi lui stupisce tutti, si riadegua, reimpara, perché diciamo che anche quest'anno con i cambiamenti che ci sono stati, soprattutto sul fronte gomme, obiettivamente ha dovuto reimparare un'altra volta, si è riadattato per l'ennesima volta nella sua carriera e obiettivamente è sempre lì, sempre efficace. E io concordo con Giovanni, dico anche qualcosa di più, che secondo me è il Rossi, questi 3 anni con Yamaha, secondo me sono i migliori della sua carriera come competitività, perché ha un parterre di rivali assolutamente di livello incredibile, cioè il Marquez, il Lorenzo soprattutto, ma lo stesso Pedrosa, sono piloti di livello incredibilmente elevato e secondo me mediamente superiori a Egi Bernau, che ad esempio aveva battuto lui, o comunque lui perse un titolo da Aiden.
Non dici Biagi per non suscitare Vespai.
Biagi non posso dire nulla, perché insomma un po' ci ho lavorato.
No,
per cui non...
No, ecco, prima di passare a Ducati e al disastro che ci sta dietro purtroppo, sia sulla gestione sia sui risultati, ma c'era uno spunto che tanti lettori hanno colto, il movimento delle Yamaha, di Lorenzo, di Valentino, sulla curva 1, sulla curva veloce di Le Mans. Si muovevano tante le moto.
Sì, ma lì diciamo c'era probabilmente la pista era un pelino più rovinata dello scorso anno e c'era un po' un avvallamento che l'anno scorso si vedeva meno, però è ancora una volta legato alle gomme. Come Lorenzo stesso ha detto, soprattutto col serbatoio pieno, lui lamentava questa cosa, ecco, queste gomme qui sono un pelino meno stabili, soprattutto l'anteriore, cioè hanno una profilatura un pelino più svelta rispetto a Bridgestone. E quindi quando ci sono questi cambiamenti di nella planarità dell'asfalto, non risentono di più, e quindi lo sbacchettamento capita. Ecco.
Uh-huh.
E diciamo che probabilmente questo è un altro punto che sarà evoluto nei prossimi tempi da parte delle case. la geometria dell'avantreno non è ancora quella ottimale, così per come la Michelin non ha ancora trovato probabilmente la profilatura ottimale della gomma per far combinare tutto ed avere il massimo della prestazione.
Comunque dico, a vederli da bordo pista, quel curvone lì è impressionante, è qualcosa di bellissimo. Dici, ma come fanno? Come fanno ad andare dentro a questa velocità? Tutti, tutti, dal primo all'ultimo.
Lo è sempre stato, figurati quando non c'era nemmeno la variante. C'era Lucchinelli nel 76 che arrivava sul Ponte Dunlop a tutta velocità e saltava via, hanno dovuto mettere delle ali perché rischiava di ribaltarsi, per dire.
Comunque
è sempre stato molto impressionante.
È impressionante perché vanno dentro fortissimo. Poi in realtà lì non vedi differenze tra un pilota e l'altro, però l'immagine.
Sì, però adesso io ti tolgo il sorriso, Giovanni, perché ti chiedo di Ducati. Introduci tu l'argomento, perché il volo di Iannone è apparso davvero imperdonabile. Sembrava avere possibilità di vincere la corsa se l'avesse presa con un po' più di calma. Il volo di Dovizioso, per altri versi, a te è sembrato addirittura più grave. Inquadraci l'argomento.
No, allora, sicuramente lo sbaglio di Iannone in se stesso è stato più clamoroso di quello di Dovizioso, sicuramente, perché poi Andrea, nel senso di Iannone, diceva, ha detto che non stava andando più forte, però i parziali dicono invece il contrario, dicono che in quei due settori deve essere già recuperato, credo, 4 decimi abbondanti. Dopo io non so se in quella curva specifica lui andava, come ha detto, con meno angolo, meno velocità, meno tutto questo,
magari
non so,
sì, però magari era 30 centimetri fuori dalla linea ideale,
però è evidente che sta. Però quello che io dico, lui comunque con troppa fretta sognava la vittoria, sì, e vedeva Lorenzo. Allora io ho giudicato più grave l'errore di Dovizioso dal punto di vista strategico, non dal punto di vista proprio dell'errore in sé. Dal punto di vista strategico, vedi il tuo compagno di squadra a terra, si stanno giocando purtroppo secondo me in una maniera completamente sbagliata, in questo io do contro Ducati completamente, comunque stanno giocando il posto per l'anno prossimo, forse mi viene da pensare che quell'errore lì Dovizioso non lo doveva fare, però certo è facile dirlo per me.
Dunque ci sono due aspetti per mettere un po' d'ordine alla vicenda, va bene, la gestione della squadra giudicata pessima da molti lettori,
io
anche
concordo.
Masci 87 di Milano, lo riporto lui come simbolo, ma sono tanti, tremendamente sotto pressione i piloti, ma è vero che non si può superare per un giro?
Sì, da quanto so io è così, e c'è questo regolamento interno imposto dopo quanto accaduto in Argentina, praticamente quando uno dei due piloti viene superato per un giro non può replicare. Va anche detto che nel caso specifico Dovizioso non aveva la possibilità di replicare perché Iannone in quel momento lì stava andando decisamente più veloce. È comunque un altro sintomo di una gestione che io concordo nel criticare, perché Jerez, dopo che era stato annunciato Lorenzo in una conferenza stampa con Daligna e Ciabatti, entrambi avevano spiegato che insomma, si prendevano tempo fino a Barcellona per valutare non solo i risultati ma anche altri aspetti. Allora io mi chiedo, entrambi corrono con Ducati da 4 anni, cosa devono valutare? Cioè, cosa cambia un risultato? Se Iannone avesse vinto Le Mans sarebbe cambiato qualcosa, o se Dovi avesse fatto terzo?
E allora,
non so, io non la vedo, c'è troppa tensione all'interno
però,
del box.
Zam,
per me,
altra interpretazione, diciamo che magari ti possono dire non abbiamo deciso, decideremo, invece hanno deciso, però pensano che sia meglio così piuttosto che dire a un pilota tu vai avanti, tu ti fermi e dopo gestire una situazione che può diventare esplosiva per altri versi, perché se per esempio dicono Iannone tu ti fermi, come faranno poi a chiedere a Iannone di
non replicare un sorpasso? Io sono d'accordo, questo l'ho già detto, però ormai si sono infilati in questa situazione e comunque una decisione la devono prendere,
devono pure uscire
in un ginepraio, sembra, nel senso che obiettivamente tutto parte da un annuncio, ma tutto parte se vogliamo da prima, perché anche l'ingaggio di Stone
Da lì.
Ecco, diciamo che è una cosa un po' strana e obiettivamente autolesionistica, nel senso che ci rischia di buttare via questa stagione, secondo me.
Però io ti riporto su un terreno più tecnico, perché il Dovi ha detto, come al solito, una cosa molto sensata e comunque interessantissima da sviluppare, cioè dice, nel dopogara ha detto, forse dobbiamo parlare con gli ingegneri, dobbiamo cambiare molto nel setting, nella guida, per avere meno problemi sul davanti. Che cosa intende?
Scusa, aggiungo solo che lui ha anche detto, questa è una mia valutazione a caldo dopo una caduta, quindi lui dice, non voglio che sia presa come deve essere fatto così, è un'ipotesi sulla quale ragionare.
Sembrato molto interessante, cioè prima parlavamo del 4 in linea contro il V4, quindi ci saranno problemi di architettura di moto anche, che stressano di più, che mettono più, fanno spigolare, quindi mettono più in difficoltà il pilota sul feeling anteriore. Però di fatto c'è un lavoro che si può fare, no?
Sì, io l'ho vissuto un paio di volte nella mia carriera in MotoGP, nel passaggio tra Dunlop a Michelin e poi da Bridgestone a Michelin, trovando sempre delle caratteristiche abbastanza simili nell'anteriore di Dunlop e Bridgestone e delle caratteristiche sempre uguali nell'anteriore della Michelin. Ecco, la Michelin ha la tendenza, da un punto di vista di geometria proprio del profilo, di fare dei profili più appuntiti, che sono più veloci, diciamo, nello scendere in piega, e dall'altra parte soprattutto ha una caratteristica di composizione chimica proprio della mescola, che tende ad avere un passaggio dal grip perfetto, diciamo, alla situazione di derapata quando la gomma perde aderenza, molto molto repentino, e quindi è questo che il pilota avverte, cioè non sente niente di fatto, perché lui non si rende conto che sta passando dall'altra parte, cioè non ha più l'aderenza perfetta, però se ne accorge quando è già in terra.
Quindi andiamo con ordine, il problema della mancanza di feeling è un problema di mescola.
È un problema sostanzialmente non
di
tanto di mescola, ma di materiali, è un problema chimico,
non
di
è
materiali,
un problema di
carcassa, e quindi di tecnologia di fatto. Ecco.
Sì, certo.
Difficilmente Michelin può risolvere la cosa, proprio perché la tecnologia con cui loro fanno le gomme è quella lì.
Quindi i piloti dovranno sempre avere a che fare con un feeling scarso.
Sempre, assolutamente, nel senso che la caratteristica tipica di questo tipo di approccio tecnologico è quella lì, e si vede un po' su tutta la produzione di Michelin se paragonata ad altre produzioni.
E quindi, per tornare a Dovizioso, che cosa
quindi
può fare una Ducati?
Il lavoro diciamo che noi avevamo fatto a suo tempo con Michelin, che già quest'anno è abbastanza si vede che loro hanno tentato di rifarlo, perché ad esempio ad inizio stagione loro sono passati a dei
loro
canali
film.
Loro Michelin sono passati ad utilizzare dei canali più larghi del cerchio davanti e anche del cerchio dietro, ma soprattutto il cerchio davanti, proprio per trovare, diciamo, per perdere un po' quell'effetto di rapidità nello scendere in piega e trovare più gomma a terra, più stabilità. E dall'altra parte bisogna che venga fatto un lavoro di messa a punto abbastanza raffinato su quella che è la geometria davanti, proprio per trovare un pelino più di stabilità tendenzialmente, cioè si fa questo per dare, cioè, al pilota più grip feeling, cioè più sentire di più di quello che fa la gomma, a costo di perdere un pelino d'agilità. Quindi magari si fa un setting che prevede un pelino più avancorsa, un angolo un pelino più aperto, proprio per permettere al pilota di sentire di più quello che fa la gomma. Però siamo sempre lì, cioè soprattutto il pilota alla fine che deve adeguare il suo stile di guida, ed è difficile perché dopo tanti anni passati con Bridgestone ci vuole del tempo per non, soprattutto cadono quando forzano, perché è chiaro che sono abituati da tantissimi anni a forzare staccando forte.
Questo domanda provocatoria di Mirko Biondi a questo proposito: non è che dopo tanti anni di Bridgestone, elettroniche super sofisticate eccetera, i piloti, specialmente i più giovani, stanno guidando un po', si sono orientati verso uno stile di guida un po' da PlayStation? Domanda provocatoria, ma che...
Questo è un po' così, nel senso che le moto, diciamo, moderne, rispetto, se facciamo il paragone alle vecchie 500, le moto moderne si guidano un po' più come si guidava la 125 o la 250, cioè con meno tendenza a curare il gas, ecco, e anche la staccata, obiettivamente. Si può fare in maniera più forte, perché la Bridgestone aveva un anteriore esagerato come solidità, quindi permetteva, sono cresciuti addirittura il peso del carbonio dei freni, è cresciuto proprio perché i piloti utilizzavano molto di più il freno davanti, e l'elettronica obiettivamente consente una guida più facile, cioè si cura meno l'apertura del dosaggio,
sì,
del gas.
La micrometrica.
Ma secondo te l'anno prossimo le moto cambieranno molto in funzione delle Michelin?
No, secondo me non possono cambiare molto. Diciamo che il cambiamento potrebbe avvenire se Michelin decidesse, come aveva fatto poco prima di ritirarsi nel 2007-2008, cioè quegli anni lì, aveva iniziato a seguire la direzione che era stata portata inizialmente da Dunlop e poi era stata seguita anche da Bridgestone, cioè di fare delle gomme più importanti come struttura, riducendo il diametro del cerchio ruota, perché questo permetteva di rivedere completamente tutti i profili. La Bridgestone poi si è stabilizzata sul 16,5, però si era provato anche con Bridgestone e anche con Dunlop, addirittura la gomma da 16 pollici. E la stessa Michelin nel 2007, a noi che eravamo al test team, fece provare delle gomme da 16 pollici anteriori che avevano dato dei risultati abbastanza positivi.
Noi avevamo fatto un sondaggio tra voi lettori, come giudicavate le gomme Michelin? Allora, in linea con le aspettative per la maggioranza, ma la stretta maggioranza, 53,60%, inferiore alle aspettative per il 42,6%, superiore soltanto per il 3,79%, ci mancherebbe. Ma quello che voglio chiedere a te, Giovanni, noi qui non parliamo altro che di gomme, purtroppo, ma hai la sensazione che anche nel paddock si parli solo di quello? Ah, sì. Ingegneri e piloti sono focalizzati su quello?
Assolutamente, assolutamente, ma lo vedi in ogni dichiarazione che fanno il pilota, dal giovedì fino al sabato. Il giovedì ti dicono, ah, qui l'anno scorso, per dire, la Yamaha andava bene, ma bisogna vedere cosa succederà con le Michelin. Ma succede anche il venerdì sera, ah, questa gomma, la 47, va bene, ma come si comporterà in gara? Allora, questo io credo che sia inevitabile, perché tanti anni che non ci sono queste gomme, siamo solo alla quinta gara, ci vuole un po' di tempo per stabilizzarsi. Devo dire anche che la Michelin sta facendo degli sforzi enormi, perché comunque Jerez aveva detto, c'era anche l'ingegnere con me, ci avevano detto, per almeno due gare rimarranno queste gomme, e invece già la gara successiva, cioè Le Mans, sono arrivate con questa famosa 47, quindi lo sforzo loro è innegabile. I risultati, a mio modo di vedere, sono abbastanza negativi, perché in prova, è vero che in prova, allora, quando sono da soli non cadono, o comunque cadono nella normalità.
Chi è davanti anche cade.
Chi è davanti non cade praticamente mai, ma chi è dietro, che prova a forzare un pochino di più una staccata, fa una linea diversa, fa qualcosina di diverso, va per terra, e questo è brutto per me.
Io, prima, per chiudere queste gomme, c'è due lettori, uno contro e l'altro pro, no? Quagliodromo di Telgate è contro e dice: 10 piloti scivolati senza contatti non è poca roba. Inoltre, i primi in classifica hanno già tutti 1-0. Cos'altro serve a dimostrare il pessimo lavoro di Michelin? Alla faccia della sicurezza. Invece, pro, cioè pane al pane di Gorsolengo, dice: le lamentele riguardo al comportamento Michelin non sono fondate. Se i piloti cadessero girando 4 secondi più lenti dell'anno scorso, va bene. Ma Lorenzo ha fatto il record della pista in prova. Rossi ha girato fortissimo in gara. Le Michelin sono semplicemente diverse dalle Bridgestone. Qual è la posizione giusta?
No, è vera questa cosa qua, che le Michelin sono semplicemente diverse dalle Bridgestone, e diciamo che bisogna ricordare che Michelin aveva dominato per 20 anni il panorama della 500 MotoGP tra anni 90 e i primi anni 2000, per cui diciamo questa è una constatazione vera. Io quello che dico, e se posso aggiungerlo, è che personalmente sono contro i regolamenti tecnici molto restrittivi, ecco, quindi contro i mono di qualsiasi cosa, per cui secondo me andrebbe liberalizzato tutto, e questo permetterebbe di raggiungere un obiettivo che tutti dichiarano ma nessuno raggiunge, che è quello dell'abbattimento dei costi. Perché quello che non si sa è che Michelin sta spendendo l'ira di Dio quest'anno molto più
di quello che
doveva spendere quando c'era la competizione con Dunlop e Bridgestone
tra i due contendenti.
È un po' un'assurdità, perché se poi il risultato è questo, obiettivamente non ha senso.
Lasciamo l'argomento gomme per il momento. Honda. Parliamo di Honda perché chiaramente, se Ducati è disastro, Honda non è tanto diversa in realtà. Una moto che appare sbagliata, bella da vedere senza carena. Penso che i giapponesi si sono disperati.
Infatti, secondo me sì. Appena tornano al box, che cambiano una vita, la coprono con pannelli, teli, eccetera, qua per 20 giri, no? Quanti sono stati? 15. Si è vista la moto così.
Marquez dopo la caduta. Appunto, e di fatto
una volta era vietato ai piloti Honda ripartire in queste condizioni.
Ah, sì?
Bisogna dirlo, sì. C'era un regolamento dell'HRC che vietava al pilota, questo era stato preso dopo la morte del povero Kato, che c'era stato qualcosa, diciamo, che non era
che non aveva funzionato
a livello di corpo farfallato, e loro avevano la grandissima preoccupazione che qualche pietrina, qualche sasso entrasse nel sistema d'aspirazione.
Ah, era un problema di sicurezza. Ah, non
quindi vietavano ai piloti di riprendere la moto e di ripartire.
Per un problema di sicurezza. Beh, dunque, Pedrosa lontanissimo, Marquez appesa un filo, certo, un giro magnifico in prova. Ma soltanto un giro.
Sì, 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 anche secondo me si era capito in prova che lui, insomma, era oltre i limiti della moto. Dall'altra parte c'è un Pedrosa che è molto molto critico con Honda, è molto negativo su tutto, proprio non dà più il contributo che potrebbe dare, e poi dopo dice, certo lui è il migliore al traguardo, quarto, ma staccato di 18 secondi e 7, quindi insomma è una Honda che dipende totalmente da Marquez in questo momento, dalla sua capacità, o capacità tecniche le conosciamo, le qualità di guida, e anche dalle sue capacità di amministrare la situazione. Alemán non c'è riuscito, devo dire che i risultati precedenti, anche l'ingegnere ha sempre detto che la Honda è in difficoltà, però se potevano sembrare cioè poteva sembrare che la Honda fosse competitiva, però nelle due vittorie va detto che allora uno ha vinto in Argentina dove c'è stato il flag to flag, questo ha messo Marquez, è stato un vantaggio, se no avrebbe mai vinto, e a Austin lui vincerebbe probabilmente anche con il mio ciao, e quindi insomma non fa la differenza.
Tu hai ciao, no
però vabbè, per dire insomma, che però mi piacerebbe averlo.
Sì. Però Inge, più, appunto come dice il Giovanni, più passano le gare e più sembra che la Honda sia in difficoltà.
A me ricorda la Honda del 2007, cioè la prima con il motore 800, quando loro sbagliarono completamente
le misure.
Si sbagliarono completamente il motore all'epoca, ecco, più che la moto, sbagliarono il motore. Quest'anno secondo me è una cosa abbastanza simile, cioè loro hanno fatto una scelta tecnica secondo me non perfettamente condivisibile, cioè loro, pur avendo il regolamento limitato la possibilità di far girare il motore in alto, perché è limitato l'alesaggio, è limitato il numero di cilindri, no? I motori devono avere 81 mm di alesaggio e come massimo possono avere 4 cilindri, quindi non gli si può far girare tanto in alto perché bisognerebbe avere degli alesaggi maggiori e ridurre la corsa. Loro però insistono a fare un motore con l'erogazione molto spostata verso l'alto regime, e questo mette in crisi i piloti da un punto di vista di guida. E quest'anno la situazione, probabilmente con l'elettronica che è meno sofisticata, certo, dello scorso anno,
è quello.
Difficilmente gestibile.
Difficilmente. Dobbiamo un po' correre. Suzuki abbiamo visto un bel Vignales, sembra orientato verso Yamaha, cosa dici tu?
Ma guarda, ogni giorno cambio idea, cambio opinione, secondo me sì, è orientato verso la Yamaha, però lo sapremo intorno al Mugello, appena prima, appena dopo, ma insomma lo sapremo presto.
Di fatto si sta confermando un bel pilotino, consistente.
Sì, anche se nelle ultime due gare
Terenzo non era stato granché.
Come si chiama, Espargaró si era avvicinato un po', però lui è veramente distratto, non è concentrato completamente su quanto sta succedendo adesso, e comunque Alemán è tornato a fare una bella differenza, perché lui è arrivato terzo a 14 secondi, Alex Espargaró è arrivato sesto a 32 secondi, sì. Quindi la differenza l'ha fatta, e come?
Enorme. So che tu vorresti parlare di Suzuki, invece ti stoppo qui perché vorrei parlare un po' di Aprilia. Perché non arrivano i risultati? Perché sembrano plafonati, così distanti da un progresso che pure forse ci si aspettava?
Perché probabilmente bisognerebbe avere dei budget più consistenti di quello che adesso può disporre Aprilia. Ecco, io penso che questa sia la motivazione principale, obiettivamente. Se noi vediamo il lavoro che sta facendo KTM, ad esempio, penso che sia un lavoro molto più incisivo e anche molto più costoso, in particolare quello che ha fatto Aprilia, per cui è difficile adesso in MotoGP, proprio perché il regolamento poi ti obbliga a seguire determinate strade che sono le stesse per tutti, cioè non è che puoi mettere della fantasia sul piano tecnico a basso costo, in un certo senso, perché la fantasia non costerebbe nulla, no? E devi sostanzialmente seguire determinate linee di sviluppo che sono queste qui, stabilite dal regolamento, e che sono uguali per tutte, cioè devi fare la ciclistica per le Michelin sostanzialmente sono imposte, perché poi sono fatte sulle indicazioni dei primi 3-4 piloti, per cui tu sei obbligato a seguire quella strada lì. Il motore deve avere una serie di artifici che sono uguali per tutti, il cambio seamless, le valvole pneumatiche, l'elettronica uguale per tutti, ecco, per cui obiettivamente l'unica possibilità di fare sviluppo è buttare una valanga di soldi,
come sta facendo KTM.
KTM sta investendo tanto, hanno provato l'altra settimana a Misano, da quello che so io è programmato un test praticamente ogni settimana da qui fino a a Valencia quando correranno come wild card, quindi KTM sta spingendo fortissimo. L'Aprilia secondo me è abbastanza deludente, se andiamo a vedere il tempo in gara, Brad l'ha fatto 1.34 il suo miglior giro, 770, che vuol dire un secondo e 477 più lento di Valentino Rossi, è tantissimo, e Bautista addirittura un secondo e 610, cioè, siamo ai livelli dell'anno scorso, non numericamente, al di là della posizione finale, ma numericamente, cronometro, insomma troppe R, ma dal punto di vista del cronometro non si vedono differenze secondo me.
Ci rifacciamo un po' il sorriso e lo spirito parlando di tricolore con i piloti Moto3 e Moto2 per chiudere, perché abbiamo visto un gran bel Fenati. Però non soltanto lui, perché anche dietro di lui Bulega, Migno, Antonelli
ha fatto un volo. Bulega sabato ha preso, io era tanto che non vedevo un volo così in generale e nella Moto3 in particolare, ha fatto un high side proprio di quelli una volta, una gran pacca, eppure ha fatto quinto, bravo,
finendo la gara in condizioni pietose, sì, perché l'abbiamo visto nei box come camminava,
assolutamente, poveretto. Sì, sì, sì.
E Fenati, però anche in Moto2
Fenati bravo, e in Moto2 bravo Corsi, sì, bravo
Morbidelli,
bravo Speed Up, bravo Morbidelli, e insomma dai, vediamo della consistenza,
sì,
finalmente,
sì, sì. E forse chissà che al Mugello si veda qualcosa di ancora più bello, perché la prossima gara, lo sapete tutti, è 22 maggio Gran Premio d'Italia al Mugello, pista di 5200 metri, un rettilineo bello importante, 1141 metri larga ma non troppo, 14 metri, 6 curve a sinistra e 9 a destra. L'anno scorso Lorenzo Iannone Rossi si corre dal 76, il tracciato è rimasto identico, anche se poi le vie di fuga invece sono aumentate un bel po'. Velocità di punta Dovi 350,8,
Zanufo.
Ecco, cosa vi aspettate?
Penso che tutti si aspettino finalmente la Ducati al Mugello, obiettivamente, anche se poi è una pista dove di solito va sempre molto forte anche qui la Yamaha negli ultimi anni, ecco, per cui penso che se noi valutiamo le difficoltà che ha la Honda in questo momento qua, e il fatto che Marquez ha già delle cadute abbastanza significative fatte al Mugello, e quindi quest'anno con le Michelin probabilmente sarà ancora più in difficoltà, avendolo visto domenica scorsa, probabilmente è una battaglia tra Yamaha e Ducati.
Uh-huh. Beh, Ducati che battaglia con Yamaha sarebbe loro. Dall'Igna è sembrato abbastanza positivo su questo, no?
Beh, Ducati lì insomma girano continuamente, testa, hanno provato anche settimana scorsa, quindi sicuramente tutti ci aspettiamo una Ducati competitiva. Aggiungo un dato statistico per quello, sì, che può contare: Valentino Rossi è l'unico che ha vinto con le Michelin lì con le quattro tempi, con la MotoGP.
7 vittorie, Rossi il più vincente al Mugello, naturalmente, però insomma c'è anche una carrierina da 20 anni che insomma,
assolutamente
qualcosa influisce. Suzuki potrebbe far bene?
Penso
c'è
che
tanto dritto.
Sì, c'è un po' troppo dritto, sì, per fare bene, però sai, si è visto fino adesso che le gare sono assolutamente imprevedibili, anche perché bisognerà capire cosa farà Michelin, nel senso che teoricamente ha di base le stesse gomme che si sono viste alle mani, però non si sa mai come si è visto poi domenica scorsa, ecco, venerdì scorso anzi, e quindi penso che le gomme purtroppo per Giovanni saranno la determinante di ogni Gran Premio per tutta la stagione,
destinati a soffrire. Ricordo soltanto che nel 76, la prima gara che si fece, Suzuki a quell'epoca dominava, Shin vinse davanti a Reed, Agostini invece dovette ritirarsi ma se la giocava, ma alla fine il 95% delle moto in pista erano Suzuki. Allora, più bello adesso, tutto sommato, permettetemi, l'equilibrio è maggiore e lo spettacolo magari non è sempre eccezionale, ma sul piano tecnico i contenuti sono tanti e belli. Grazie all'ingegnere.
Grazie a voi.
Grazie Joe.
Grazie a te Nico.
Ci vediamo tutti al Mugello e per chi non ci sarà, martedì sera al solito su moto.it con il nostro Dopo GP. Grazie a tutti.